Controradio, Newsline Estate.
Alle 8 e 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio. Apriamo la nostra newsline di oggi, mercoledì 25 giugno, allerta rossa Firenze a 41 gradi, il titolo del Corriere, temperature percepite dal record domani, il Ministero della Salute alza il livello di allarme, vogliamo fare il punto naturalmente con il LAM, da cui oggi è in collegamento Roberto Vallorani, buongiorno.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora, ci stiamo preparando in vista di una giornata, quella di domani, ancora più calda di quella di oggi, ma diamo informazioni intanto per quanto riguarda le prossime ore in Toscana.
Sì, l'alta pressione, appunto prevalente matrice africana, garantirà tempo stabile in prevalenza anche nei prossimi giorni, quindi si consolida l'alta pressione e aumenta anche l'afflusso di aria calda dal sud e quindi aumenteranno le temperature già a partire da domani e soprattutto dal fine settimana, quando si potranno sfiorare appunto i 40 gradi sulle pianure interne. Oggi salgono anche le minime, e quindi le minime al mattino quando vanno oltre i 20 gradi in pianura, anche 23 gradi lungo la costa, fanno aumentare la percezione del caldo e il disagio da caldo anche nelle ore notturne. Mentre le massime oggi si attesteranno attorno a 35-37 gradi, sempre nell'interno 3-4 gradi in meno lungo la fascia costiera. Siamo già 4-5 gradi sopra la media, ma questi scarti tenderanno a aumentare nei prossimi giorni, quindi domani poche variazioni anche da un punto di vista termico, mentre da venerdì e soprattutto nel fine settimana i 40 gradi diventeranno possibili.
Ecco, quando ci sono queste appunto tendenze, viene da chiedere il tasso di umidità, no? Che aumenta e peggiora la percezione poi di caldo.
Sì, attualmente diciamo i tassi di umidità non sono particolarmente elevati, però quando ci attestiamo attorno ai 40 gradi con le minime sopra 20, diciamo, anche se la massa d'aria non è particolarmente umida, il disagio da caldo c'è inevitabilmente, però attualmente diciamo i tassi di umidità sono piuttosto contenuti.
E allora grazie per il momento a Roberto Vallorani, grazie all'AMMA, ci riaggiorneremo domattina, a breve pausa e torniamo in Newsline.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 6 luglio, musica dal vivo, DJ set, radio on air e dibattiti. Sul palco Piotta, Amalfitano, l'orchestrina di Molto Agevole, i DJ set di Dolce Potente, Le Blonde e Freddy LRG e la Shoot Dischi Festival. Ogni sera area ristoro a cura dei circoli Arci, Mercatino, Spazio Bimbi e Laboratori, con il contributo del Comune di Firenze nell'ambito dell'estate fiorentina. Ingresso gratuito, info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Torna l'estate fiorentina, da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Open City 2025 a Scandicci è un'estate tutti frutti. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 16 giugno al 9 luglio incontri d'estate in parole e in musica in Piazza Matteotti. Lunedì 16 giugno alle 21:30 Bobo Rondelli e musica da ripostiglio in Storie Assurde.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Contro Radio.
Ah, Alle 8:10 iniziamo a darvi conto delle principali notizie, riflessioni, anche il punto sulla cronaca politica e anche giudiziaria dei giorni scorsi, ma si è tenuta ieri sera a Vergaio la prima direzione del Partito Democratico dopo la bufera giudiziaria, appunto, che ha portato alle dimissioni date dalla sindaca di Prato Dem Ilaria Bugetti, indagata per corruzione. L'inchiesta, come vi abbiamo anticipato, si sta allargando, sentite come persone informate sui fatti circa 20-30 persone. Facciamo il punto con il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi. È stata una lunga notte per il Partito Democratico Pratese. Come dicevi, c'è stata la prima direzione sostanzialmente dopo tutto quello che è venuto, dopo la bufera giudiziaria e dopo le dimissioni della sindaca, e per l'appunto anche l'assemblea pubblica che ci sarebbe dovuta essere giovedì sera è stata rinviata, perché in quella data invece si svolgerà la seconda parte della direzione, che è stata talmente animata, diciamo, anche da dover posporre, quindi allungare quella prevista, appunto, che cominciava ieri sera in un luogo abbastanza suggestivo, il circolo di Vergaio, insomma, dove lo stesso Roberto Benigni aveva cominciato a fare il barista prima di fare spettacolo. Insomma, si è scelta quella sede non per questo motivo romantico, visto che il momento del Partito Democratico è molto duro, ma per un motivo, appunto, anche di caldo. Anche la sede centrale di via Carlaia in centro storico sarebbe stata troppo calda, appunto, per fare questa discussione. Bene, il segretario Marco Biagioni ha fatto una relazione molto molto dura con le destre, soprattutto, quindi ha fatto capire di essere pronto alla prossima battaglia, quella che verrà magari dopo il commissariamento e con le prossime elezioni. È un po', c'è stato un pochino più di difficoltà invece nell'analisi. Io mi sono piazzato da, insomma, cronista sotto la direzione, perché non potevo entrare, e ascoltavo di volta in volta insomma le lamentele, oppure la frustrazione, oppure la tristezza, oppure anche il proposito per il futuro di chi veniva, appunto, giù fuori dalla direzione, magari a fumare una sigaretta o a bersi un caffè, e sentivo, appunto, atteggiamento anche di tristezza da parte di molti di loro, ovviamente, perché c'è un momento difficile. Insomma, sappiamo, oggi probabilmente tra oggi e domani verrà deciso anche il destino della Libertà, della ex sindaca di Prato, possiamo dire così. Insomma, ci sono 20 giorni ormai, 16 per ritirare le dimissioni, ma sappiamo che questo non accadrà. Ebbene, quindi c'è un po' di sconforto, diciamo. La parte politica si riassume così molto velocemente: la segreteria cerca di serrare i ranghi e di ripartire con questa nuova generazione, appunto, incarnata da Marco Biagioni, il segretario, che ha chiesto in sostanza un mandato per poter andare avanti, e, diciamo, con anche una certa difficoltà cerca di capire quali siano le prossime tappe, mentre la parte più riformista, se vogliamo, insomma, ridurla così, è una parte che è un po' più critica, magari rappresentata dai seguaci di Matteo Biffoni, l'ex sindaco di Prato. Però la durezza che era stata annunciata ieri per la direzione non c'è stata, in realtà, perché tutti si rendono conto, forse, anche che c'è un momento di unità anche per affrontare insomma la prossima sfida elettorale, quando sarà, forse a ottobre, molto meno probabilmente, molto più probabilmente fra un anno,
ecco,
in primavera, visto che
Ecco, mentre dicevi, Giorgio, no, pende, appunto, la decisione sugli arresti domiciliari sulla sindaca Bugetti. Dal punto di vista del commissariamento si fanno già dei nomi?
No, non si fanno dei nomi, perché sono nomi di commissari prefettizi individuati dal Ministero dell'Interno, che sostanzialmente sceglie da una serie di tecnici che sono a disposizione per questo. Quindi, diciamo, intanto l'ambito di ricerca è nazionale, non si restringe né al territorio, diciamo, ovviamente pratese, né a quello toscano, e quindi ancora, diciamo, c'è un processo in corso. Tra l'altro, credo che tecnicamente il processo possa partire solo da parte del Viminale dal giorno in cui effettivamente
dopo 20 giorni,
esatto, quindi il 10 di luglio.
E allora, quindi, c'è un riaggiornamento politico per quanto riguarda il vertice da ieri a giovedì, e in tutto questo sapremo evidentemente anche le sorti di Bugetti dal punto di vista dei domiciliari. Ci riaggiorneremo comunque. Grazie per il momento a Giorgio Bernardini, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie mille.
Alle 8:17 affrontiamo un'altra vicenda complicata sia dal punto di vista politico che culturale. Stiamo parlando del Teatro della Toscana, di teatro, di politica e di declassamenti. Il caso Pergola, l'abbiamo voluto intitolare così questo spazio in cui ci aiuta a capire di più, insomma, la situazione o comunque ad analizzarla. Rodolfo Sacchettini, docente di letteratura italiana moderna e contemporanea all'Università di Firenze, grande esperto di teatro contemporaneo, letteratura del Novecento e anche radio. Buongiorno Rodolfo.
Buongiorno a tutti voi e grazie.
Allora, cerchiamo di capire anche l'origine. Dall'addio imposto a Giorgetti e non digerito dal governo, nei fatti, all'ipotesi di declassamento per il Teatro della Toscana. Cosa c'è in mezzo, Rodolfo Sacchettini? Funaro e Massini adesso promettono battaglia, lo hanno fatto in piazza dall'Arengario, annunciando la stagione, una stagione però che, insomma, su cui pendono tante incognite. Cosa c'è dietro le quinte politiche innanzitutto?
Ma qui il teatro è diventato un campo di battaglia politico che ha poco a che fare con le vicende teatrali. Questo è un grave colpo per, non solo per il Teatro della Toscana, ma per il sistema teatrale, perché non fa assolutamente bene al teatro che la battaglia si sposti su altri campi. E cosa è successo? È successo che è stata presentata una stagione, quella del Teatro della Toscana, che per la prima volta allinea, avvicina il Teatro della Toscana alle miglior stagioni dei teatri nazionali italiani. Quindi, come dire, è il momento questo che finalmente il Teatro della Toscana ha una progettualità ricca, con una visione internazionale articolata, con un piano produttivo, con la presenza di artisti che mai si erano visti nei teatri gestiti della Toscana. Quindi, come dire, sarebbe il momento adesso finalmente di rilanciare un discorso serio e articolato.
Quindi ci stai dicendo che Massini sta dimostrando nei fatti che non c'è ragion d'essere per un declassamento?
Ecco, almeno da quello che noi possiamo valutare, cioè il progetto presentato, è proprio assurda la valutazione di declassare il teatro nel momento in cui il teatro presenta un progetto assolutamente all'altezza del teatro nazionale. Quindi questa è la cosa più, credo, sconcertante.
È un cortocircuito, possiamo dire, no? Un cortocircuito di cui cerchiamo di ritirare le fila. Tu concordi sul fatto che l'origine possa essere ritrovata nello scontro tra il Ministero e il teatro per appunto gestire poi l'uscita di Giorgetti?
Sì, sull'uscita dell'ex direttore generale sicuramente, su mettere e su scegliere anche il nuovo direttore artistico, perché lì c'è stata anche una questione sulla nuova direzione artistica. Il ministero aveva altri nomi rispetto agli altri enti, una partita su una sorta di spartizione, perché un po' l'andazzo adesso dei teatri è questo, cioè dividere le due figure, direttore generale e direttore artistico, e spartirsele su appartenenze politiche. Anche queste tutte cose nefaste, no? Però sono cose che sono successe a Milano e a Roma, anche se lì le maggioranze erano diverse. Noi ci auguriamo che qui il Teatro della Toscana resista e che ci sia una solidarietà e anche una collaborazione forte di tutto il sistema toscano, perché la verità è anche che in questi anni, ormai più di 10, il Teatro della Toscana è stato un po' una torre d'avorio rispetto al resto del sistema toscano, mentre adesso mi sembra che si cambino le parole sull'apertura alla città, ma anche sulle collaborazioni con il Teatro della Toscana. Qui ora aspettiamo noi i nuovi punteggi, i risultati in generale delle commissioni qualitative, però oltre al Teatro della Pergola si vocifera che altre realtà toscane verranno, se non retrocesse, comunque colpite da queste valutazioni. Quindi credo che in questo momento la Toscana proprio abbia la necessità di riformulare il proprio sistema e farsi forza, ecco, tra le istituzioni.
Ecco, nei giorni scorsi il ministro per altre iniziative all'interno degli Uffizi è stato a Firenze, un gelo, comunque non un dialogo tra Giuli e Funaro. Massini, artista bravissimo, il problema è la governance, ha sottolineato Giuli, ma quando parla di governance cosa dovrebbe intendere secondo te? Nel senso, qui è stata una gestione pregressa, sicuramente non imputabile all'attuale impostazione che ha tutti i propositi, come dicevi, e anche l'ottimismo, insomma, nelle valutazioni che stavamo facendo, però il pregresso è un'altra cosa.
Certo, ma il pregresso, diciamo, Teatro Nazionale nasce col decreto del 2014 e, diciamo la verità, fu accolta con una certa sorpresa la nomina a Teatro Nazionale del Teatro di Firenze, della Pergola, perché la Pergola era una storia illustre di ospitalità, ma non aveva nessuna storia di produzione in realtà, mentre i teatri nazionali hanno il compito principale di produrre. Poi, tra l'altro, la Pergola era una sala sola, quindi aveva costruito questa alleanza con Pontedera, che aveva tutta un'altra progettualità. Quindi, diciamo, l'accreditamento iniziale di Teatro Nazionale fu molto strano 15 anni fa, però, diciamo, in 10 anni di lavoro si poteva percorrere una strada di recupero rispetto agli altri teatri nazionali. La gestione di questi 10 anni è stata invece, diciamo, più di galleggiamento, per cui le stagioni che si sono alternate si sono caratterizzate, diciamo, per scelte artistiche appaltate a imprese esterne, con una medietà che spesso ha scivolato in spettacoli più commerciali, potremmo dire, più sicuramente legati a uno stile commerciale, che poco hanno a che fare con un teatro nazionale. Tra l'altro, lo abbiamo anche detto e ricordato, i tentativi di creare, di assorbire altre sale, rilanciarle, come Teatro Studio Scandicci, Teatro Niccolini e poi per ultimo Teatro De Rifredi, sono andate tutte male. Quindi, ecco, se dovessimo dire in questi ultimi 10 anni c'era da interrogarsi sulla qualità del Teatro Nazionale, ma adesso che sembra invece che ci siano tutte le carte per arrivare veramente a un livello degno di questo nome, si arriva alla retrocessione. Quindi è un po' un teatro capovolto, viviamo in questi anni veramente un teatro capovolto.
Rifredi ed Era, i compagni di viaggio, che scenari si profilano? I tagli eventuali delle risorse ricadrebbero maggior parte su di loro?
Ma questo, anche questo, bisogna qui che la governance sia veramente molto compatta, gli enti soci molto compatti e molto lungimiranti, perché questa retrocessione non è solo prestigio, sono anche risorse. Però non finisce il mondo, diciamo, non finisce il mondo. Bisognerà fare un piano molto, molto attento. Ricade su tutto, perché sono grossi enti che in realtà abbiamo visto anche il Teatro della Toscana aveva già problemi economici, quindi siamo sul filo delle risorse. Un taglio del genere è molto, molto preoccupante. Però io sono fiducioso che in questo momento possa esserci la spinta a trovare tutte le soluzioni possibili.
E in conclusione, invece, nello scenario peggiore, qualora questo declassamento venisse confermato, allargandosi ad altri scenari, come dicevamo, lo leggi come una punizione politica? E qui torniamo, no, allo spostamento di piani nei confronti della Toscana, più che scelte e ragionamenti e obiettivi di carattere culturale.
Ma se non viene fuori qualche altro dato tecnico, non c'è altra spiegazione, perché in questo momento la valutazione della retrocessione è solo sul piano qualitativo, cioè sul progetto artistico, e questa cosa io lo dico, come dire, da una persona che si occupa di teatro da tanti anni, non sta né in cielo né in terra, perché la proposta artistica è ottima. E quindi l'unica motivazione a questo punto è politica, il che, ripeto, fa molto male al teatro, perché quando si valuta un progetto artistico lo si deve valutare con i parametri della cultura teatrale, della storia del teatro, della progettualità, e invece queste scelte sono pessime per il teatro.
Rodolfo Sacchettini, grazie davvero per il tuo contributo ed averci aiutato a capire meglio, in un'attesa che poi ci farà tirare ulteriormente le fila, ma era necessario fotografare la situazione soprattutto per la prospettiva di carattere teatrale, come dicevamo, e culturale, di cui ci sarebbe tanto bisogno rispetto a una gestione totalmente diversa degli obiettivi, diciamo, e delle misure messe in campo. Grazie a Rodolfo Sacchettini, buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
Avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea a Milano, ma vi ricordo alle 8.40 Dillo a Controradio, l'ultima puntata della stagione, puntate tutte riascoltabili su controradio.it, Dillo a Controradio, le tante segnalazioni che abbiamo ricevuto, i temi trattati, le risposte che abbiamo dato. In particolar modo oggi ci occuperemo di due segnalazioni, una riguarda l'ex gasometro di Firenze e l'altra invece le carrozze trainate da cavalli, e ce ne occuperemo con l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Tutto questo dopo il GR di Popolari.
prendere delle scelte con bilanci in sofferenza devono trovare i soldi, e questo non è facile, ma sono certo che ci arriveremo, l'ho detto il segretario generale della NATO Mark Rutte aprendo il secondo giorno del vertice dell'alleanza militare all'Aia nei Paesi Bassi. Rutte ha negato che il nodo della Spagna, che si oppone ad alzare le spese militari al 5%, sarà un problema. I miei colleghi al tavolo delle trattative sono assolutamente convinti che, date le minacce dei russi e la situazione della sicurezza internazionale, non ci sia alternativa, ha detto Rutte.
E Rutte ha anche cercato di tranquillizzare i paesi NATO sulla fedeltà all'alleanza da parte di Trump. È assolutamente chiaro che gli Stati Uniti sono totalmente impegnati nei confronti della NATO e dell'articolo 5, ha detto Rutte. L'articolo 5 della NATO è quello che impegna tutti i paesi dell'alleanza a intervenire militarmente per difendere un paese NATO che venisse aggredito, ed è particolarmente importante per i paesi dell'est Europa che si sentono minacciati dalla Russia e che al tempo stesso non si fidano di Trump, temendo un tradimento in caso di guerra.
Nella striscia di Gaza sono già 21 i palestinesi uccisi dall'alba di questa mattina, almeno 8 aspettavano aiuti umanitari. Ieri le Nazioni Unite hanno denunciato la militarizzazione del cibo definendolo un crimine di guerra, mentre in queste ore l'amministrazione statunitense ha autorizzato una sovvenzione di 30 milioni di dollari per la Gaza Humanitarian Foundation. L'esercito israeliano ha anche annunciato che 7 soldati sono stati uccisi ieri in un combattimento a Khan Yunis.
Le autorità iraniane hanno arrestato 700 persone accusate di essere mercenari di Israele durante i 12 giorni di conflitto, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale. Questa mattina poi il governo iraniano ha fatto sapere di aver impiccato 3 uomini ritenuti spie del Mossad. La tregua tra i due paesi comunque al momento sembra reggere. Secondo l'accordo comunicato da Trump, questa mattina alle 6 il cessate il fuoco è diventato definitivo. Intanto però un rapporto di intelligence statunitense fa vacillare la vittoria del presidente statunitense. Secondo il Pentagono, infatti, i bombardamenti statunitensi ai siti nucleari iraniani hanno riportato il programma di Teheran indietro di soli 3 mesi.
Un altro suicidio nelle carceri italiane, il 36esimo dall'inizio dell'anno. Un ragazzo di 22 anni si è impiccato lunedì mattina nel carcere milanese di San Vittore. Lo rende noto il segretario della UILPA, della polizia penitenziaria. I 16.000 detenuti oltre la capienza massima delle carceri, 18.000 unità mancanti alla polizia penitenziaria, denuncia il sindacato di polizia.
In Kenya le principali città si preparano alle grandi manifestazioni previste per oggi per commemorare i giovani morti durante le proteste dell'anno scorso, oltre 60 secondo le organizzazioni per i diritti umani, e protestare contro l'operato della polizia e il governo di William Ruto. Secondo scuole e attività sono chiuse, le autostrade sono costellate da posti di blocco. A Nairobi c'è uno spiegamento di forze di sicurezza senza precedenti anche per l'allarme terrorismo lanciato dall'intelligence. Le ambasciate di Stati Uniti, Gran Bretagna e altri 10 paesi occidentali temono invece l'infiltrazione di provocatori assoldati per far degenerare le manifestazioni pacifiche, come hanno dichiarato in un comunicato.
8.35 tutte le notizie di Popolare Network ritornano alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Eldorado è un progetto artistico che racconta un'illusione, una terra dorata di benessere e futuro. L'artista Giovanni De Gara ha realizzato una serie di installazioni site-specific rivestendo d'oro i portali di più di 60 chiese, nel 2018 l'Abbazia di San Miniato al Monte e quest'anno la Santissima Annunziata a Firenze, utilizzando un oggetto salvavita, le coperte isotermiche, usate per il soccorso in mare ai migranti. Una riflessione profonda sul tema dell'accoglienza senza distinzione di razza, genere e credo. Un segno di calore che salva, un oro che splende non per carati, ma per bellezza e semplicità del messaggio. Dopo 7 anni, Eldorado cambia pelle e si rivolge alle scuole, alle istituzioni pubbliche e agli enti della cultura. Se interessati a realizzare l'installazione, scrivete a club@controradio.it. L'iniziativa è promossa dall'artista Giovanni De Gara, da Controradio e dal Controradio Club.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, possibili disagi per personale su strada tra Sasso Marconi e Calenzano e tra Roncopilaccio e Calenzano nelle due direzioni. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in Fipiri tra Ginestra e Firenze Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze. Iniziano quest'oggi, 25 giugno, i lavori di rifacimento di un tratto di rete fognaria in via Porta Rossa. Fino al 29 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra via dell'Arte della Lana e via Calzaioli. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico ferroviario, per lavori di raddoppio sulla Firenze Empoli Siena, circolazione sospesa tra Empoli e Granaiolo dal 1 luglio al 31 agosto. Prevista, ove possibile, una riprogrammazione con bus. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
L'Ecomuseo della Montagna Pistoiese apre i suoi 10 poli museali. Lasciati accompagnare a passo lento tra ferriere, mulini ad acqua, ghiacciaie e uno straordinario patrimonio naturalistico e archeologico in un continuo viaggio tra presente e passato. Per gli orari di apertura chiama il numero verde 800 974 102 o consulta il sito ecomuseopt.it.
Etnica 2025, dal 26 al 29 giugno, 4 giorni di concerti, mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico a Vicchio e in altri comuni del Mugello. A Vicchio il 26 Alborosi e Schengen Clan, in apertura e chiusura Giaca DJ set, il 27 Afro Dream e London Afro Beat Collective, il 28 Cine Dades e tutta l'energia di Napoli con La Maschera. Il 29 da Lavana in esclusiva italiana Cima Funk e ancora Sandro Joyer il 27 a San Piero Assieve, il 28 Cisco a Borgo San Lorenzo, il 29 a Dicomano Peppe Voltarelli. Abbonamento concerti 12 euro, ingresso ai concerti di Vicchio 5 euro a sera, concerti diffusi 1 euro. Info etnicafestival.it, prevendite boxhall.it e eventimusicpool.it.
Contro Radio.
Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8:41 minuti la linea torna agli studi di Controradio. Dillo a Controradio, la nostra trasmissione di servizio del mercoledì mattina in questa fascia di Newsline. Il numero WhatsApp lo avete sentito, ma ve lo ripeto, il 342 81 04 111. Per le vostre segnalazioni è sempre attiva la mail dillo a Controradio @controradio.it, che non andrà in ferie, cosa che invece farà questa rubrica che tornerà la prossima stagione. Dunque potete comunque segnalarci di servizio servizi, problematiche che volete porre alla nostra attenzione, anche per far pressione in maniera tale che in qualche modo si possa giungere a una soluzione. Alcuni dei casi che abbiamo trattato hanno portato a questo, fortunatamente. Noi ci mettiamo tutto l'impegno anche per capire di più, no, le varie situazioni che voi ci illustrate. Allora, oggi vogliamo andare al giardino dell'ex gasometro a Firenze e lo facciamo con Lorenzo Masi, capogruppo 5 Stelle in Palazzo Vecchio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Chiara, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Allora, abbiamo raccontato negli scorsi mesi anche delle mobilitazioni intorno all'ex gasometro e poco più di un mese e mezzo fa della protesta colorata dei bambini, anche dei più piccoli del giardino nel cuore di San Frediano, che sostanzialmente chiedevano giochi per i grandi, per chiedere una maggiore illuminazione, insomma una maggior fruibilità di uno spazio pubblico, e quindi anche un'interlocuzione su questo con l'amministrazione, con il quartiere 4. Il Movimento 5 Stelle si è occupato in particolare di questa vicenda, ma qual è lo stato dell'arte?
Bene, grazie intanto, perché effettivamente date voce ai cittadini che pongono i quesiti e poi vedi in questo caso vengano attenzionati. No, ci siamo occupati di questo tema dell'ex gasometro, come anticipavi, proprio riferito alla zona, perché c'è un particolare interesse dovuto al fatto che anche addirittura si è costituita una community cosiddetta Voci del Gasometro, che ricomprende una serie di persone tra famiglie, bambini, giovani e anziani, che insieme hanno fatto un sondaggio, e questo è l'elemento importante. Un sondaggio rivolto a cui hanno dato sostanzialmente riscontro circa 200 cittadini per quello che volevano del gasometro, ossia che cosa volevano. Volevano, diciamo, priorità erano e quali sono: una migliore pulizia delle aree verdi, una strada con spazi pubblici nel rione. E sottolineavano, è emerso da questo sondaggio, l'insufficienza dell'illuminazione pubblica, e quindi era necessario quindi migliorarla, e anche dal punto di vista della segnaletica stradale e del parcheggio, mancando così, come evidenziavano loro, anche spazi e luoghi per poter giocare. In particolar modo per i più grandi era inteso i bambini sopra i 5 anni, perché la pubblica amministrazione, quando ha risistemato lo spazio, lo ha considerato per i bambini fino a 5 anni, e tant'è che qualche settimana fa erano sorti proprio dei cartelloni in cui questi bambini lamentavano il fatto di voler giocare anche loro. Tant'è che abbiamo posto il quesito alla pubblica amministrazione, proprio con gli strumenti che abbiamo in Consiglio Comunale, chiedendo in particolar modo quando questi lavori venissero portati a termine e se soprattutto venisse ricompreso gli scivoli, come chiedevano i bambini di 5 anni in su, più lunghi, più grandi, proprio perché c'è comunque un investimento. Anzi, vi dico di più, sono andato a ricercare qualche carta, sì, e risalendo al 2018, proprio in quest'area qui la pubblica amministrazione aveva programmato di investire circa 40.000 euro per la sistemazione proprio dei punti che riguardano l'illuminazione e alcune migliorie all'interno proprio dell'ex gasometro. Queste migliorie in parte sono state fatte, ma in parte non sono state fatte, quindi la pubblica amministrazione sostanzialmente ci ha risposto, malgrado avesse comunque confermato entro giugno, questo ai tempi dell'inaugurazione, quindi qualche mese fa venisse ultimato tutto, ad oggi non è stato fatto, che a breve, superati le criticità solite con la sovrintendenza, così ci viene riferito, verrà sistemata l'area, verranno migliorata l'illuminazione e verrà posto in essere, diciamo, quello spazio dedicato ai bambini più grandi.
Perché oltre a essere uno spazio bellissimo, no, da vedere, anche solamente da fruire, e soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, è fondamentale, perché sappiamo quando accendiamo le luci su un contesto di comunità come un giardino pubblico quanto faccia bene poi a tutta la comunità.
Sì, ormai è un dato noto, cioè l'illuminazione porta sicuramente una migliore sicurezza e porta una frequentazione di quello che sono gli spazi pubblici in maniera più frequente. Infatti, oltre all'ex gasometro si parla anche di Porta San Frediano, di Torrino Santa Rosa, dei giardini che si affacciano sull'Arno, dove vi sono anche in quel caso dei giochi, addirittura sempre riguardando le carte, visto che comunque l'area non è poco distante, si parlava addirittura di piazza Torquato Tasso, dove anche in questo caso la pubblica amministrazione, con approvazione del Consiglio Comunale del 2018, dava e prevedeva un investimento di 90.000 euro per il rifacimento di quegli spazi, come si dice, pubblici, ossia il campino da calcetto, da pallavolo, che oggi mi risulta non sia stato portato in esecuzione. Quindi guarda, colgo proprio l'occasione di rinterrogare la pubblica amministrazione e sentire dove sono state o quando comunque verranno fatti questi lavori su piazza Torquato Tasso.
E allora, attenzione alta, ci risentiremo allora a questo punto da ottobre, quando ripartirà la rubrica Dillo a Controradio, naturalmente ci fossero buone notizie o notizie concrete di intervento volto a conclusione, le daremo anche nel corso delle prossime settimane. Però grazie per la disponibilità e le informazione a Lorenzo Masi, capogruppo 5 Stelle al Comune di Firenze. Buon lavoro.
Guarda Chiara, ti dico l'ultima cosa e poi ti saluto, sempre riferita a Piazza Tasso, che magari non è stata data sufficientemente notizia. In Piazza Tasso è stato autorizzato dalla Commissione dalla memoria ambiente un atto che noi abbiamo portato all'amministrazione, ossia la realizzazione dei bagni.
Finalmente, questa è una grande notizia, perché abbiamo seguito anche con i nostri canali TIF, video, questa mobilitazione che, voglio dire, era alla base di una richiesta di servizio, ecco, bagni pubblici, esatto, in un contesto come quello.
Esatto, perché come si dice, la piazza è frequentata da tanti bambini, tanti anche adulti, ci sono campi per giocare a pallavolo, campi per giocare a calcetto, ma poi mancano dei servizi. Ecco, questo qualche giorno fa, su un atto proprio del Movimento 5 Stelle, è stata approvata in commissione la possibilità di prevedere e realizzare dei bagni. Quindi ci aspettiamo che a breve ci sia questa introduzione di questo servizio tanto richiesto. Ecco.
Speriamo, grazie, insomma, Chiara, che come tempi si faccia abbastanza in fretta, perché l'estate non credo che nel periodo estivo saranno in funzione, però sarebbe stato un segnale importante, ecco, un servizio del genere in questa stagione. Ma tant'è, una buona notizia è arrivata, la verificheremo e la seguiremo. Grazie a Masi ancora, buon lavoro.
Grazie a te, vai, grazie agli ascoltatori, buona giornata.
Trying it harder. When I was your age, we didn't have marijuana, we just had working in a job every day. And if you ever felt down, well then baby you fake it. Well no, I've never even seen myself making, I'm fine. Now it's all just vaping and porn. It's pretty old, that signal faces they're doing. These kids don't even know that they're born. I can't think what they do. And that together they do, and that together they do, and that together they do it. Probably do and it together they do, and it together they do it. Doing. Good God, boys, these days look like girls, look like now they don't care about nothing at all. When I was your age, we didn't even have doors, we just had playing in the traffic with rocks. If a car knocked you down, well then you'd get right back up. When I was your age, you know we didn't need much to have fun. Now it's all just fucking on drugs. The dear old Marine, well once a year was enough. Well whatever happens.
Alle 8:51 minuti salutiamo la nostra prossima ospite, referente per la presidenza dell'OIP, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, e responsabile dell'ufficio legale di OIP. Ben trovata l'avvocata Claudia Taccani.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, avvocata Taccani, con lei vogliamo affrontare un tema che non riguarda direttamente come notizia Firenze, ma che speriamo, insomma, possa prossimamente coinvolgere anche il capoluogo toscano. Stiamo parlando dell'addio alle carrozze trainate dai cavalli, un provvedimento che verrà messo in atto al momento a Palermo. Ci dice in cosa consiste, come si è arrivati a questo?
Sì, allora, intanto è una proposta di modifica del regolamento appunto attualmente vigente a Palermo, che molto probabilmente andrà in porto, per andare a eliminare l'utilizzo di veicoli a trazione animali, quindi appunto le carrozze per intenderci. E questo provvedimento però non va, diciamo, a limitare e fermarsi a quel punto, ma in realtà è un provvedimento che aiuta poi i lavoratori a riconvertire la propria attività in un'altra possibilità lavorativa, quindi per esempio con l'utilizzo di veicoli non più appunto a trazione animale, ma licenze taxi e quant'altro. E è un provvedimento perché è nato in realtà sia da un, possiamo dire, pressing popolare, perché comunque la cultura attuale, soprattutto nei più giovani, è quella di andare contro l'utilizzo degli animali in determinate situazioni, e perché purtroppo, non parliamo solo di Palermo ma in generale in Italia, ci sono dei casi in cui i cavalli ad alte temperature o in circostanze non idonee, come può essere appunto l'ambito urbano, patiscono questo tipo di attività e addirittura ci sono dei casi di morte. E per questo, infatti,
soprattutto nella stagione estiva, no? Nella quale ci troviamo, esatto, temperature roventi, certo, cavalli costretti a sforzi, sì, fisici immani.
Assolutamente. C'è da dire che, andando al di là di Palermo, in generale le amministrazioni stanno cercando di tamponare questa situazione con ordinanze che sono appunto efficaci in determinati periodi dell'anno, come ha detto lei, quando soprattutto è molto caldo, e diciamo danno delle limitazioni sulla circolazione, quindi sia in ambito di determinate zone ad alto traffico oppure in determinate fasce orarie o quando la temperatura scatta appunto a un certo livello. Il problema è magari la violazione, quindi o non ci sono tanti controlli o possono esserci delle violazioni, o nonostante magari queste ordinanze fatte con tutte le, diciamo, le finalità per la tutela degli animali, poi non sono sufficienti. Diciamo che dovremmo andare a livello nazionale. È da tempo che OIPA Italia chiede al governo, in particolar modo al legislatore, di andare a modificare il codice della strada e un'altra normativa che disciplina appunto l'utilizzo dei veicoli a trazione animale, per andare proprio a eliminare questa usanza che attualmente riteniamo non più giustificata. Ecco, una volta poteva essere il lavoro, adesso il lavoro può essere riconvertito, sempre rispettando chiaramente la necessità, no, delle persone di andare avanti, ma in un altro modo.
Ecco, quindi c'è questo importante abbinamento, modifica del regolamento e possibilità agli operatori di convertire le licenze verso, sì, taxi o altri mezzi, o incentivi economici per favorire la riconversione. Quindi si tiene conto anche di quella che sia una professione storica, folcloristica, tradizionale, cosiddetti fiaccherai, ma che deve essere necessariamente ripensata in un'ottica di sostenibilità, non solo per l'animale, ma in generale, insomma, come immagine anche che la città vuol dare. In Italia sono pochi ormai i titolari di licenze, cioè Roma, Firenze, Palermo, Messina e Pisa e poco altro.
Sì, esatto, infatti assolutamente sono poche, e molti comuni appunto hanno abbandonato proprio questa pratica, perché può creare dei problemi proprio nel rispetto degli animali. Quindi è giusto, appunto, si deve parlare di riconversione. Attualmente diverse attività lavorative sono oggettivamente devono necessariamente riconvertirsi, proprio perché c'è un cambiamento, e quindi è giusto andare a tutelare il benessere dell'animale, e OIPA chiaramente richiede questo. Contestualmente è anche corretto poi supportare il lavoratore, come abbiamo detto, per esempio licenze taxi o anche l'utilizzo di veicoli elettrici. Ci sono tante possibilità di portare in giro il turista e vedere, visitare una bellissima città come quella di Palermo, che è meravigliosa, però appunto in altra maniera, proprio perché attualmente poi le temperature roventi, diciamo, che accompagnano la maggior parte dell'anno, no? Stiamo andando incontro anche a un cambiamento non solo culturale ma anche ambientale, di fatto.
Voi sperate che questo iter avviato a Palermo possa fare in qualche modo da apripista?
Assolutamente, sì, OIPA questo lo auspica, invita tutte le amministrazioni a valutarlo. Più volte ci siamo anche confrontati con Roma per quanto riguarda la questione dei vetturini, che è piuttosto famosa. Ripetiamo, OIPA si rivolge appunto al legislatore affinché ci sia proprio una modifica del codice della strada, che ancora adesso comunque dà la possibilità dell'utilizzo del veicolo a trazione animale. Noi stiamo parlando chiaramente in questo caso a livello lavorativo, quindi con diciamo un numero elevato e una destinazione totalmente differente, che va appunto a impattare sullo sfruttamento dell'animale, e poi appunto anche una legge che va nello specifico ad autorizzare appunto le vetture a trazione animale. Quindi assolutamente su questo continueremo nella nostra battaglia legale e poi soprattutto culturale, perché ricordiamoci che comunque se c'è l'attività c'è richiesta. Molto spesso sono gli stranieri, come dicevamo prima, abbiamo fatto una sorta di sondaggio, i giovani di fatto piano piano stanno abbandonando, cioè non sono interessati a questi tipi di pratiche e sono molto più, diciamo, sensibili alle tematiche del rispetto del benessere animale. Ci sono, diciamo, dei turisti che vengono da varie parti d'Europa e non soltanto, che sono ancora in realtà collegati a queste pratiche per noi arcaiche.
Avvocata Claudia Taccani, la ringraziamo per queste informazioni, una notizia che avrà degli sviluppi. Ora ci chiedono anche, Gianluca, il nostro numero WhatsApp ci chiede, mi piacerebbe a questo punto sentire un'opinione di un fiaccheraio. Certo, inevitabilmente c'è tutto un versante, quello lavorativo, e lo abbiamo sottolineato, da tenere in fortissima considerazione rispetto a come affiancare un cambiamento anche culturale di questo tipo all'insegna di una sostenibilità per gli animali innanzitutto, ma come sostenerlo anche dal punto di vista della una professione che andrebbe a scomparire, dovrebbe essere ripensata a sostegno appunto di chi con questo lavoro vive. E allora sarà un tema senz'altro che rimarrà oggetto dei nostri approfondimenti, ma grazie all'avvocata Taccani di OIPA per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
E mentre incombe la sigla di chiusura di Dillo a Controradio, abbiamo una coda di una segnalazione di un'ascoltatrice che ci ha mandato un vocale al nostro numero WhatsApp e che ci porteremo dietro anche in quello che sarà l'approfondimento successivo, ovvero con l'assessore alla mobilità e alla sicurezza Andrea Giorgio qui nei nostri studi tra pochissimo. Sentiamo allora l'audio.
Ciao Chiara, voglio segnalare una cosa a Dillo a Controradio in merito a una multa che ho preso passando dalla porta telematica di Porta Romana, di Piazza della Calza. Allora, sotto la porta telematica non c'è nessunissimo cartello che indica quale settore di accesso ha quella porta. Io sono settore B, lì c'è il settore A e O. Io sono arrivata lì in ritardo e dovevo passare. Il cartello con tutta la pappardella di segnalazioni è fuori dalla porta, quindi bisognerebbe rifare il giro di Piazza della Calza, uscire da Piazza della Calza, dalla Porta Romana, rifare la rotonda di Porta Romana, e all'ingresso del parcheggio dell'Istituto d'Arte c'è il cartello che indica quali zone possono entrare, la A e la O. Ma uno che arriva, che parte già, per dire, da Porta Romana, o che esce da Via dei Serragli, che ne so, e decide di andare in Porta Romana, scusa, i miei gatti stanno litigando,
ringraziamo l'ascoltatrice, è molto,
non è possibile,
chiara.
Io ho fermato la macchina
in questo audio è molto chiara, ci ha abbinato anche delle foto segnaletiche per quanto riguarda questa carenza che lei ci fa notare, che crea confusione, poi crea anche delle sanzioni, l'automobilista, non sapendo, insomma, si gestisce male e poi magari entra. Chiederemo a Giorgio, comunque facciamo questa segnalazione alla direzione mobilità, perché ci vorrebbe sicuramente un cartello molto più chiaro e soprattutto presente alla porta telematica di Piazza della Calza. Dunque termina qui alle 9:09. Dillo a Controradio, tutte le puntate, i temi che abbiamo trattato in questa stagione sono riascoltabili sul nostro sito, proprio nello spazio Dillo a Controradio, i nostri podcast. Ci risentiremo per questa trasmissione di servizio in onda il mercoledì mattina sulle frequenze di Controradio dalla prossima stagione a partire da ottobre. Voi però continuate a scriverci e a mandarci le vostre segnalazioni a Dillo a Controradio @controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Arriva a Firenze la prima edizione open air di Support Your Local Festival, con 6 serate al Parco delle Cascine.
27 giugno, grande inaugurazione all'anfiteatro con Bull Brigade, Claver Gold, Dutch Nazari e Muro del Canto.
Dal 4 al 17 luglio a Ultravox 99 Posse, Tre Allegri Ragazzi Morti, Brusco, Fabio Celenza, Queen of Saba, più live e DJ set di artisti locali.
Per tutte le info cerca sui social Support Your Local Festival.
Una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente.
Rigatoni.
Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10:35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, Controradio naturalmente.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9 passate da 5 minuti, come annunciato abbiamo nei nostri studi, è tornato a trovarci l'assessore alla mobilità e alla sicurezza Andrea Giorgio del Comune di Firenze. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dai titoli dei giornali di oggi. Queste 50 telecamere in tutti i quartieri, in tutta la città, un giro di vite ancora di più in termini di videosorveglianza per quanto riguarda la sicurezza?
Sì, in questi ultimi 6 mesi abbiamo installato una cinquantina di telecamere nei vari quartieri della città, d'accordo con i presidenti di quartiere, avendo ascoltato le richieste della cittadinanza, dei comitati di controllo di vicinato, delle forze dell'ordine, e abbiamo installato queste telecamere in punti che erano ancora scoperti. È uno strumento importante perché abbiamo scelto alcune aree all'Isolotto, alcune aree sul quartiere 1 nella zona dell'Ex Maggio, alcune aree intorno allo stadio, tutte zone che da tempo ci segnalavano come zone problematiche dove erano sguarnite le telecamere. È un investimento che noi portiamo avanti da anni, che permette di avere un po' più di controllo, perché c'è un meccanismo di prevenzione, se le telecamere fanno deterrenza specialmente verso alcuni tipi di reati, ma soprattutto è uno strumento che ci consente e che consente alle forze dell'ordine, perché le nostre telecamere sono a disposizione di tutte le forze dell'ordine, di fare indagini a fronte di reati che vengono commessi e nella maggior parte dei casi di scoprire quali sono gli autori. Quindi per noi è un elemento importante, continueremo a farlo, anche perché siamo convinti che, diciamo, la sicurezza si faccia in tanti modi, si faccia con il controllo, con gli agenti, ne abbiamo assunti 200, senza lasciare zone franche come per un periodo rischiavano di essere le cascine su cui siamo intervenuti con decisione, ma anche organizzando vitalità negli spazi pubblici. L'altro giorno abbiamo presentato con l'assessora Perini un progetto molto bello, Facciamo Festa, che ha preso 5 piazze problematiche della città e le riempirà per tutta l'estate di eventi, iniziative, musica, giovani, anziani, di generazioni che si incrociano e tornano a vivere lo spazio pubblico. Per noi la sicurezza si fa con tutti questi elementi, non soltanto con una parte, e siamo impegnati quotidianamente a rendere i nostri rioni più sicuri e la vita nello spazio pubblico più serena possibile per i cittadini.
Citava le cascine e non è scollegato il discorso dei bus turistici che dal 1 luglio si fermeranno lì, ma ha una doppia funzione questa modifica. Che tipo di restituzione adesso? Sappiamo, insomma, che è difficile un cambiamento da far digerire rispetto ad equilibri che riguardano non solo i turisti, le guide, tutto ciò che c'è intorno invece al tessuto economico sociale, ma ribadiamo anche l'intento e soprattutto dal 1 luglio li vedremo lì fare da stallo e come arrivare poi in centro storico.
Allora, noi abbiamo detto anche in campagna elettorale che avremmo voluto spostare gli autobus da Lungarno Pecori Giraldi, semplicemente perché quel contesto era diventato ingestibile. Ci ricordiamo tutti, ma basta passarci, i bus in seconda, in terza fila, a volte anche in quarta fila, nonostante un impegno quasi quotidiano della Polizia Municipale nella gestione, così come ci ricordiamo tutti queste carovane di turisti in qualunque orario invadere strade del centro storico, dove, vividio, ancora ci sono i residenti, ci sono i servizi, ci sono le scuole. Penso ai genitori della Vittorio Veneto, quante volte ci hanno scritto per chiedere di spostare quei flussi, e la difficoltà di spostarli anche trovando un accordo con le guide, perché poi è stato molto molto difficile anche fare questa discussione. Abbiamo deciso di spostarli e abbiamo anticipato un po' questa scelta, anche perché la tranvia, i cantieri della tranvia, riusciamo a farli partire in anticipo su quel tratto di Lungarno. I cantieri dovrebbero partire la prima settimana di luglio, e allora abbiamo deciso di individuare una zona che si prestasse, a accogliere un flusso così importante, quindi una zona che avesse le dimensioni adatte a farlo, e abbiamo individuato la zona delle cascine come una zona che poteva unire diciamo sia questo intento che l'intento di rivivacizzare un po' quell'area, portandoci una nuova funzione per un periodo di tempo e provando a reimpostarla. La scelta è dettata anche dal fatto che vogliamo che i bus turistici non vadano sui viali, perché ci sono tanti cantieri, lo sappiamo, chiediamo pazienza quotidianamente ai cittadini, stiamo realizzando la tranvia, che è un'opera importantissima, ma siamo anche al lavoro per evitare che il traffico venga troppo appesantito. Spostarli alle cascine, farli arrivare da Firenze Nord o dalla FIPLI è una risposta anche a questo, oltre al fatto che, diciamo, si produrrà anche un circuito attorno a questo spostamento, un circuito economico, un circuito di vitalità in quell'area che è importante. Abbiamo fatto anche un incontro l'altro giorno assieme all'assessore Vicini con i residenti che erano diciamo incuriositi, volevano fare domande, volevano approfondire alcune cose, ma che generalmente non erano ostili a questo, anzi lo individuavano come forse anche un segnale importante per quell'area, e andremo avanti. Abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto le varie realtà che abbiamo incontrato, perché noi ci siamo incontrati sia con le aziende che fanno, che gestiscono questi bus turistici, che con le guide, che con le categorie economiche, ci hanno chiesto di mantenere più punti d'arrivo, infatti abbiamo semplicemente sostituito Pecori Giraldi con le cascine, ma ci sono altri punti d'arrivo dei bus turistici in città, ci hanno chiesto di mettere a disposizione servizi e quindi avremo una ventina di bagni a disposizione dei turisti, delle guide, degli autisti al Central, aperti dalle 8:30 alle 1:30. Ci hanno chiesto di organizzare anche un servizio di autobus, e ricordo che lì ci sono anche gli autobus che portano dall'altra parte in Santa Croce. È evidente che ogni volta che si cambia qualcosa si suscitano reazioni diverse, ci sono persone che sono...
Voi monitorerete anche la situazione di Santa Croce, insomma, quali potrebbero essere eventuali sofferenze, però era bene fare il punto in vista di un 1° luglio che è atteso non solo dal punto di vista del percorso dei pullman turistici, ma come abbiamo sentito. E ci sono anche tante speranze riposte in un annuncio fatto nei giorni scorsi dalla sindaca Funaro. Abbiamo parlato tante volte, Giorgio, anche qui nei nostri studi, del potenziamento del percorso e potenziamento del trasporto pubblico locale. Certo, gli autobus tutta la notte sarebbe davvero un messaggio fondamentale anche per i giovani che sono sempre più vicini a questo tipo di trasporto.
Sì, noi abbiamo detto, basta leggere il programma elettorale con cui siamo presentati alla città, che il trasporto pubblico, tranvie e autobus sarebbero state la risposta per cambiare la nostra città e per cambiare il modo di vivere la città.
Sembrava però infattibile fino a un certo punto, perché insomma sono tante le tanti piani dal punto di vista delle risorse, certo, dell'organico.
Sembra sempre infattibile finché non viene fatto. E questo è un elemento che, diciamo, ci dà la speranza che la politica possa cambiare anche le cose. Io lo dico tutte le volte, ho detto anche in consiglio comunale, è impossibile che a Firenze ci sia meno traffico se circolano le stesse macchine, quindi dobbiamo diminuire le macchine che circolano per diminuire il traffico, dobbiamo magari evitare che tutti vadano in macchina da soli, perché mi sono stato 5 minuti a prendere un caffè, mi sono passate davanti soltanto macchine con una persona sopra, dobbiamo aumentare le persone che usano i mezzi pubblici rendendo il servizio migliore, ma dobbiamo anche aumentare le persone che usano le biciclette. Stiamo facendo tutto questo, abbiamo iniziato quest'estate perché per la prima volta tornano i sci, gli autobus del centro storico tutta la notte, quindi tutta la notte fino a mezzanotte, diciamo, con un elemento molto importante, perché prima si fermavano alle 8:30, adesso invece vanno avanti fino a mezzanotte.
I bussini elettrici, che sono così, diciamo, vocazione naturale di una città che è facilmente anche raggiungibile da parte a parte.
Sì. Diciamo che noi vogliamo spingere offrendo un servizio. Nessuno immagina di dire ai fiorentini non usate la macchina, o di immaginarsi politiche assurde per ostacolarli. Noi vogliamo che abbiano l'alternativa, perché l'alternativa, quando è efficiente, puntuale, con mezzi che sono comodi, con tranvie che collegano tutta la città, con le piste ciclabili che ti portano dove devi andare, l'alternativa è sicuramente migliore. La macchina è il mezzo peggiore per spostarsi. Investire sul trasporto pubblico è fondamentale, perché devi costruire questa alternativa, e non soltanto per i giovani sono una parte fondamentale, hanno già una propensione a usare il mezzo pubblico e la bicicletta molto alta e va assecondata, ma pensiamo a tutte le persone che vanno al lavoro, pensiamo agli infermieri che vanno a Careggio, alle persone che lavorano la sera nei locali o nei bar, nei ristoranti, e che non possono tornare a casa con i mezzi pubblici, quindi sono costrette anche a andarci con i mezzi propri. Ecco, costruire un trasporto pubblico efficiente e di qualità va di pari passo con diminuire il traffico in città.
Un tema forte è una richiesta che è venuta da Autolinee Toscane, riguardava le corsie preferenziali, che sarebbero un elemento fondamentale. Anche su questo si lavorerà.
Stiamo già lavorando su questo, non è che si lavorerà. C'è un tavolo aperto da qualche mese con Autolinee Toscana, abbiamo fatto l'analisi delle linee, abbiamo guardato quali linee hanno più problemi. Intanto avevamo messo in piedi quel servizio di controllo con le telecamere della Polizia Municipale sulle doppie file, su chi sostava sulle fermate, su chi lasciava la macchina male e gli autobus dovevano fermare il proprio percorso. E poi abbiamo cominciato a lavorare sulle piste, sulle corsie preferenziali. È fondamentale realizzarle perché è evidente che se l'autobus sta nel traffico in mezzo alle macchine non è incentivato il suo utilizzo. Se invece l'autobus lo vedi passare accanto mentre tu sei fermo in macchina, magari uno, due, tre, al quarto giorno dici magari domani mattina provo a prendere in mezzo. È fondamentale anche perché ci sono decine di migliaia di fiorentini che ogni giorno prendono gli autobus e qui dobbiamo restituire il favore, perché chi prende il mezzo pubblico non fa un favore soltanto a se stesso perché ha meno stress, perde meno tempo a cercare parcheggio, che, ma fa un favore a tutti. Bisogna che quei mezzi siano più competitivi rispetto alle macchine, anche in termini di tempi.
Chiudiamo il capitolo bus con una prospettiva rispetto all'accessibilità economica. Tante agevolazioni hanno visto gli studenti con davvero una risposta importante in vista delle aperture degli anni scolastici. Farete un discorso di questo tipo anche per il prossimo autunno?
Sì, stiamo facendo un'analisi importante, costruendo un progetto nuovo che superi il bonus TPL allargandolo, mantenendo il tante cose buone che ha fatto, ad esempio i 7.000 abbonamenti agli studenti a 50 euro l'anno, che sono diciamo 4 euro al mese, e le agevolazioni ai nuovi abbonati, ma vogliamo estenderlo, vogliamo aumentare i numeri di chi beneficia di questi di queste agevolazioni e vogliamo lavorare per legarlo all'utilizzo, quindi tenendo assieme l'aspetto sociale, provando a tenere i costi più bassi possibile, ma anche quello ambientale, cioè più usi i mezzi meno li paghi. È una strategia che stiamo provando a impostare, è un lavoro che si chiuderà in queste settimane e credo ci farà essere la prima città italiana a fare un'operazione del genere, perché noi crediamo nel trasporto pubblico, vogliamo renderlo più accessibile, vogliamo renderlo più efficiente e per farlo ci serve intervenire sia sulla qualità del servizio che sull'accessibilità economica degli abbonamenti.
È una logica che state applicando anche per quanto riguarda la mobilità ciclabile, il sostegno al pin bike, l'allargamento, non ci sarà più un click day, come avverrà?
Noi a ottobre vogliamo diciamo scalare la dimensione del progetto Pin Bike. Pin Bike è un progetto bellissimo, siamo stati premiati al festival di Will per questo progetto, perché noi diamo fino a 30 euro al mese con un accredito sul conto corrente in questo momento a 2800 fiorentini che si sono iscritti nella sperimentazione e che stanno utilizzando la bici per andare a scuola o al lavoro. Vogliamo allargare questo progetto, vogliamo arrivare potenzialmente a 10.000 persone coinvolte e lo faremo attraverso un'applicazione, non più attraverso gli strumenti attuali. Il progetto si chiama Pedala Firenze ti premia, e Firenze ti premia per quale motivo? Perché anche lì, se scegli di prendere la bicicletta, fai un favore a te stesso, perché risparmi un sacco di soldi, perché risparmi un sacco di tempo, perché è il modo più veloce per muoverti, ma fai un favore a tutti, perché non inquini, cioè meno posto occupato dalle auto, perché c'è meno traffico e quindi la città ti riconosce. Sono tutte delle indicazioni. La preferenza per una città come la nostra deve essere assolutamente per il trasporto pubblico e per la ciclabilità. È un impegno che ci siamo presi, perché se riusciamo a spostare anche soltanto una parte dei viaggi oggi fatti in macchina da persone generalmente sole dentro un'auto sul mezzo pubblico, sulle nuove tranvie che realizziamo o sulle biciclette, noi riusciremo a trasformare la nostra città e piano piano libereremo anche i fiorentini da questa schiavitù che in troppi hanno della macchina. Io utilizzo la macchina, non è che sono un fissato di quelli che non vogliono andare con la macchina,
diciamo.
Sì, anch'io a volte sono parte del traffico, ma cerco di utilizzarla quando mi serve. Stamattina sono venuto qui in bicicletta, ieri sono andato a piedi quando dovevo andare in centro.
E allora le faccio un po' di domande che stanno arrivando. Allora, una simulazione: come faccio ad andare a vedere il cinema in Piazza Pitti, no? Apriti Cinema, venendo da Campi Bisenzio.
Venendo da Campi Bisenzio si può fare in tanti modi: si può prendere la macchina da Campi Bisenzio oppure l'autobus, ma si può prendere l'autobus e arrivare a Porta Prato e poi prendere i CIC che ti portano lì, oppure si può banalmente prendere l'auto, se questo è più comodo, dipende da che ora uno rientra, e lasciare la macchina nei parcheggi di struttura, perché anche lì abbiamo fatto un accordo con Firenze Parcheggi per decongestionare il centro dalle macchine di chi pensa di poterci parcheggiare dentro, o comunque chi vuole arrivare sotto il ristorante con la propria auto, mettendo i parcheggi intorno al centro, i 4.000 parcheggi di struttura di Firenze Parcheggi, dalle 18 alle 24 e il fine settimana fino alle 2 a 1 euro l'ora. Prima, per parcheggiare in questo orario a Santa Maria Novella o in altre zone, si spendeva fino a 25 euro, adesso si spende 5 euro. È di fatto il prezzo di due coperti al ristorante.
Allora, a proposito di bici, voler fare una segnalazione, ci scrive Luca, di piste ciclabili. Ogni tanto devono essere pulite perché troppo spesso sono piene di detriti, sassi, vetri. È un'occasione anche per parlare del bici plan. FIAB è stata nei nostri studi con il presidente Carducci, voi avete incontrato appunto l'associazione di categoria, tra virgolette. Quali prospettive ci sono per anche la manutenzione delle piste, non solo il potenziamento?
Allora, il nuovo contratto con AVR, sono dedicate abbastanza risorse anche sulla manutenzione delle piste, sia per quello che riguarda la pulizia delle piste che per quello che riguarda la risistemazione, e sono già partiti alcuni interventi in città da questo punto di vista. Il Biciplan cosa farà? Il Biciplan ci sta, che stanno realizzando degli esperti che abbiamo affidato questo lavoro, sono le stesse persone che lo hanno fatto a Bologna, ad esempio, che è una città molto virtuosa da questo punto di vista. Definirà le priorità in termini di nuove ciclabili, connessione tra le ciclabili attuali, interventi sulle ciclabili attuali per la messa in sicurezza, installazione di bike box e bike station nelle varie aree della città, provando a fare un'analisi sia dei dati, perché abbiamo messo a disposizione di chi sta definendo questo biciplan i dati degli spostamenti sia di Pin Bike che di Ride Movie, quindi vedere dove si muovono le persone con le biciclette per capire se lì mancano le ciclabili o meno, ma poi farà un lavoro importantissimo anche di definizione di quali sono gli attrattori, quindi hanno mappato tutta la nostra città, la città attuale, la città che si trasformerà grazie al piano operativo, e hanno definito una serie di priorità di realizzazione di piste o corse ciclabili davvero importante per avere un reticolo. Noi abbiamo bisogno di immaginare la mobilità ciclabile con la stessa dignità della mobilità su macchina.
E che le piste dialoghino tra loro, no? Non sì. Ci siano quelle interruzioni che poi portano...
Che dialoghino tra loro è fondamentale, perché serve una maglia, sarebbe come dire faccio una strada, a un certo punto finisce e ricomincia 500 metri dopo. È una cosa inconcepibile per una strada dove vanno le macchine, deve essere inconcepibile uguale se ci devono andare le biciclette. Ma in più vogliamo anche che le piste dialoghino con i ciclisti, per cui abbiamo fatto un lavoro importantissimo con Helios per costruire la cartellonistica, perché noi oggi non sappiamo, presa una ciclabile, dove ci porta quella ciclabile. Le indicazioni non ci dicono magari che c'è una ciclabile di connessione nella strada accanto e noi andiamo dritti magari uscendo dalla sede ciclabile protetta.
Questa è una novità rispetto
a... È una novità importante che ci permetterà di avere due dati: uno, il sapere come si fa a muoversi in sicurezza in bicicletta, dall'altro anche di fare un po' di racconto e magari metterci non soltanto la distanza ma i minuti che ci vuole, perché per andare dal quartiere 2 al quartiere 5, che sono due quartieri molto lontani, in bicicletta ci vogliono in media 20-25 minuti, in macchina ce ne vuole sempre di più, ed è una cosa che educherà anche chi usa la macchina, perché pensa di metterci troppo in bicicletta che invece ci metterebbe di meno.
Abbiamo pochi minuti, delle risposte flash. Buongiorno, può chiedere gentilmente all'assessore come mai sono stati iniziati adesso i lavori al ponte all'Indiano bloccando tutta la città? In effetti ci stanno segnalando diversi disagi questa mattina.
Ci saranno tanti lavori quest'estate, a un certo punto faremo anche un punto assieme alla sindaca e ne faremo una comunicazione puntuale oltre ai comunicati che vengono mandati. E per quale motivo si concentrano durante l'estate i lavori? Banalmente perché è il periodo in cui c'è meno traffico e quindi facendoli si impatta di meno. Sul ponte all'Indiano c'è un lavoro importante per la messa in sicurezza, per le barriere di sicurezza esterne, quindi ci sarà una riduzione di carreggiata che durerà per un po', ma è un lavoro che ci aiuterà a prevenire incidenti più gravi di quelli che già accadono. Tutti i lavori che noi faremo quest'estate, penso ad esempio al lavoro molto faticoso per chi passa da quella strada su via Bolognese, sono però concentrati apposta durante l'estate perché hanno un impatto minore, perché non ci sono le persone che vanno a scuola, perché tante persone sono fuori dalla città, è il momento migliore per farli. Aggiungo che ad esempio tutti i lavori di rifacimento degli asfalti o dei marciapiedi si fanno d'estate, perché il bitume va posato nel momento caldo, non lo si può fare quando è freddo. Insomma, è un lavoro importante, c'è un coordinamento strutturato che si occupa di questo. Ogni volta che facciamo un intervento, penso a Via Bolognese, lavoriamo anche per mettere in campo le alternative, per rafforzare il trasporto pubblico, stiamo per chiudere anche, diciamo, tutti gli strumenti per gestire la seconda fase dei lavori in Via Bolognese. È una cosa faticosa, chiediamo un po' di pazienza ai fiorentini, ma sono
questi
tutti
giorni poi di caldo molto sì, elevato e ancora più
sono disagio. Tutti interventi, sia i cantieri per la tranvia, che i cantieri per la messa in sicurezza delle strade, che i cantieri per il rifacimento delle tubazioni di pubblica acqua, sono tutti interventi che ci regaleranno una città più sicura, più efficiente e migliore, che avrà bisogno anche di meno manutenzione, quindi di meno cantieri in futuro.
Allora, su Ponte all'Indiano comunque il tasto è dolente, soprattutto in queste giornate appunto di caldo, come dicevamo, e si vedono gli effetti dei rallentamenti. Però allora, il bonus trasporti per gli studenti, ci chiedono, sarà esteso a chi risiede nell'area metropolitana?
Il bonus trasporti per gli studenti noi lo garantiamo agli studenti fiorentini, la città metropolitana, con un servizio diverso che finanzia la città metropolitana, lo fa con il bonus BEC, quindi lo fa per gli studenti della città metropolitana. Ovviamente i comuni dell'Interland in alcuni casi si stanno organizzando per intervenire con iniziative simili alla nostra, noi lo facciamo con risorse del Comune di Firenze, quindi ovviamente sono risorse che spendiamo per i fiorentini. C'è un dato però diverso che riguarda gli studenti universitari, perché sono anni che grazie a un accordo tra il Comune di Firenze, la Regione Toscana e l'Università di Firenze vengono garantiti abbonamenti scontatissimi agli studenti universitari. In quel caso non serve essere residenti in città, ma vale per tutti gli studenti della città, insomma tutti gli studenti dell'Università di Firenze.
Più che una domanda, una sollecitazione. Spesso in zone poco frequentate da pedoni ci sono semafori pedonali che funzionano H24 bloccando il flusso del traffico. Non sarebbe il caso di convertirli in semafori a chiamata?
Ma il lavoro sui semafori viene fatto in maniera, diciamo, puntuale da Silfi ed è un lavoro che sta dando i suoi frutti. Penso ad esempio alle difficoltà di gestione di alcuni nodi che sono stati via via sciolte e risolte. Se ci sono delle segnalazioni puntuali le prendiamo in carico. Ovviamente bisogna tenere di conto che gli utenti, tra virgolette, più deboli della strada, i pedoni e le biciclette, hanno bisogno, in quanto utenti più deboli, di essere tutelati. Quindi dobbiamo permettere alle biciclette e pedoni di attraversare in sicurezza, specialmente strade di grande scorrimento. Ci sono moltissimi semafori dove ci sono delle spie, quindi dove ci sono dei sensori che guardano quante persone sono ferme e quindi allungano o diminuiscono i tempi semaforici per l'attraversamento pedonale in funzione di quanta gente c'è. Ci sono quelli a chiamata, ci sono alcuni casi in cui non sono né l'uno né l'altro e via via li stiamo cambiando.
Domanda secca, Leonardo: quando verranno fermati gli Euro 3 a benzina?
Gli Euro 3 a benzina non è previsto fermarli.
Ecco, quindi la risposta è secca altrettanto. Non ci scrivono sui cantieri della tranvia, quindi in qualche modo, diciamo, c'è una convivenza abbastanza sostenibile. Come stiamo andando avanti?
Stiamo andando avanti bene e entro una settimana poseremo anche diversi metri di binari nel centro della città, perché noi abbiamo fatto vedere la posa dei primi binari su Bagnaripoli, ma inizieranno anche nel centro della città e quindi i fiorentini riusciranno a vedere i primi segni fattivi di una trasformazione che per ora vedono attraverso le reti dei cantieri. Stanno andando bene i lavori, al netto di tutti i problemi che ci sono, gli scavi, i reperti che vengono trovati, tutte le problematiche, ma stanno andando bene perché c'è un lavoro di squadra tra il comune, le ditte, ma anche con la regione, perché a volte interviene anche la regione, con la soprintendenza. C'è davvero la consapevolezza che sia un'opera collettiva che fa
questo
bene.
Questo cantiere
a
in movimento movimenta anche quella che è la interconnessione, sì, tra i vari organi preposti. Aggiornamenti anche su questo a questo punto in una nuova trasmissione qui a luglio, che concorderemo con l'assessore, con le vostre segnalazioni come anche spunto. Grazie all'assessore Giorgio per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Tra poco il GR di Popolare Network, rimanete sulle nostre frequenze.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Buongiorno Popolare Network, le notizie.
Sono salite a 31 le